Dammi un là.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Il 27 gennaio 1945 venivano abbattuti i cancelli di Auschwitz. I sopravvissuti all'orrore del genocidio lasciavano i lager e tornavano alla vita. Questa data, per iniziativa del Parlamento italiano, è divenuta la giornata della memoria, rimembranza delle vittime della Shoah, ma anche monito per il presente. Buongiorno da Arianna Voto. Sulle note di Un sopravvissuto a Varsavia di Arnold Schoenberg, giovedì scorso al Quirinale si sono aperte le celebrazioni solenni per ricordare lo sterminio di 6 milioni di ebrei e di altrettanti fra rom, sinti, disabili, omosessuali, dissidenti politici. La diversità aggredita, umiliata e sterminata. Questa la follia nazista che oggi noi ricordiamo. La ricordiamo in questa trasmissione che per onorare lo Shabbat ebraico è registrata. E io saluto subito i miei ospiti in studio, il professor David Megnagi, psicanalista, buongiorno, che è anche direttore del primo master di didattica della Shoah all'Università Roma 3. E poi una nostra ospite già in passato, la sorella Miriam Megnagi, cantante. Per la prima volta abbiamo in studio entrambi. Buongiorno, benvenuta.
Grazie.
Interprete anche dei canti dell'esilio e della Shoah. E poi un altro ospite, un musicista, anche lui, il flautista Gianni Trovalusci, buongiorno.
Buongiorno.
Che con il gruppo Prasada propone la musica anche klezmer ebraica, pur essendo i suoi membri quasi tutti non ebrei.
Sì, il gruppo è formato da Sabina Meyer alla voce, Eugenio Colombo al sassofono e anche come arrangiamenti delle musiche, Massimo Pirone al trombone, Gianfranco Tedeschi al contrabbasso e me al flauto. Alcuni di loro hanno poi delle ascendenze ebraiche e questo credo poi abbia permesso comunque la formazione di questo gruppo. Di fatto ciò che viene fuori e ciò che a me interessa anche proprio più in generale in un senso culturale complessivo è l'incontro, perché stiamo partecipando con Prasada a diversi incontri appunto nell'ambito della giornata della memoria in delle scuole organizzate dall'UPTER, dall'Università per la Terza Età e da altre istituzioni, appunto trovandoci con studenti, con insegnanti e così via. Si rifletteva sul fatto di quanto purtroppo ci si autodefinisca e ci si definisca contro qualcuno o contro qualcosa, più che definendosi appunto nell'incontro e per le, diciamo, nel positivo delle proprie qualità. In questo senso la musica è evidentemente un veicolo ideale per favorire l'incontro. Su fatti, come dire, più intimi miei personali, visto che sono qui anche come musicista, questo linguaggio musicale mi ha sempre coinvolto e quindi alla fine ho deciso così di avere un approccio. Il gruppo, questo è importante dirlo, è formato da musicisti con esperienze musicali diverse, dalla musica contemporanea al jazz, quindi non definite nell'ambito, come dire, etnico, e né la nostra è un'operazione di rapporto
filologica, con,
sì,
diciamo,
se vogliamo filologico, in questo caso quindi etnica, rivolgendosi a una particolare espressione culturale. È un rapporto libero con un linguaggio, questo assolutamente. È molto bello, molto denso per noi, molto ricco.
Quindi una testimonianza di come questo patrimonio di memoria, ma anche patrimonio culturale, artistico, sia di tutti noi. Proprio questo oggi vi vogliamo testimoniare con questa trasmissione. Dunque una memoria che si tramanda attraverso il canto esiliato, che si tramanda attraverso l'arte, che si insegna, vedremo poi questo corso di didattica della Shoah, ascolteremo dal professor David Megnagi. Ma intanto si è collegato con noi, lo saluto subito, il presidente l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'avvocato Renzo Gattegna, buongiorno.
Buongiorno.
Perché il ricordo, perché la giornata della memoria?
La memoria è fondamentale, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista proprio dell'educazione civile dei giovani, perché scoprano e consolidino la loro educazione alla fratellanza e alla pace al di là di qualsiasi discriminazione. Noi riteniamo che la cultura debba essere sempre abbinata alla civiltà, perché la cultura senza civiltà può portare, come ha detto il presidente Napolitano, a delle aberrazioni ancora più terribili, perché la scienza, se viene applicata al male, diventa uno strumento di terribile efficacia per produrre uno sterminio come è successo negli anni 30 e 40 nei confronti degli ebrei e di altre minoranze discriminate.
L'essere minoranza e al tempo stesso possedere questo enorme patrimonio millenario di storia e di sapienza. Qual è oggi il contributo del popolo ebraico italiano, appunto, sì, al processo di pace, di fratellanza, alla società contemporanea?
Sì, sì. Ma guardi, io ritengo che una scoperta che si sta gradatamente ampliando è la scoperta della grandissima perdita di cultura, di umanità e di civiltà che si è verificata con lo sterminio dei 6 milioni di ebrei. Non solo l'Italia, ma tutta l'Europa sta scoprendo il prezzo altissimo che l'Europa ha pagato a questa terribile vicenda storica. Gli ebrei in Italia sono presenti da 2300 anni, quindi sono una delle componenti che ha costruito l'Italia, è una componente della civiltà italiana, l'apporto dato dagli ebrei. Gli ebrei sono presenti qui da quando a Roma, nell'antica Roma, c'era il paganesimo, quindi sono stati i primi a portare una religione monoteistica in Europa e a poterla diffondere poi in tutti i territori occupati dall'antico impero romano. I primi che hanno potuto trasmettere alle popolazioni europee il concetto di un Dio unico sono stati gli ebrei. Poi il cristianesimo si è affermato, si è diffuso, ma ha trovato, diciamo, il cristianesimo un terreno forse che era stato già preparato dalla presenza ebraica in Europa.
E gli ebrei in effetti sono i nostri fratelli maggiori nella fede, secondo le parole di Giovanni Paolo II, pontefice che ha intensificato il dialogo fra cristiani ed ebrei. Ecco, sì, un dialogo che sicuramente si è riavviato dopo il Concilio Vaticano II con la nostra Aetate di Paolo VI e oggi con Benedetto XVI. Ecco, quali sono i segni di questo dialogo?
Sì. Ma quello che stiamo riscoprendo è innanzitutto il dialogo costruttivo fra religioni diverse che però discendono da un'unica origine. I cattolici hanno riscoperto con il Concilio Vaticano II l'origine ebraica della religione cattolica e l'unicità del Dio di Israele che accomuna entrambe le religioni.
Tornando al suo ruolo di rappresentanza degli ebrei in Italia, ecco, come si comunica la cultura ebraica e come si comunica anche la memoria della Shoah?
La memoria della Shoah si deve tramandare, secondo me, in maniere diverse a secondo delle persone alle quali ci si rivolge, perché ai giovani e alle nuove generazioni che non sanno nulla di quello che è avvenuto e si avvicinano a questo studio, forse bisogna continuare a riproporre gli stessi programmi di natura storica, di natura educativa che noi già conosciamo e che possiamo anche forse dare per conosciuti noi. Ai giovani è bene invece che vengano riproposti perché devono innanzitutto consolidare la loro conoscenza di base. Nei confronti della popolazione adulta, di quella che già conosce questi argomenti, forse la memoria dovrebbe essere tramandata cercando di scoprire ogni anno o in tutte le occasioni possibili aspetti nuovi che emergono sia dalla scoperta di nuovi documenti, sia di opere d'arte, di musiche, di canti che il popolo ebraico ha continuato a produrre anche nei momenti più tristi e più tragici. In maniera incredibile stanno emergendo anche delle musiche composte nei campi di sterminio. Sono opere che comunque rendono l'idea dello stato d'animo delle persone e trasmettono cultura attraverso le emozioni, cioè la funzione dell'arte nell'ambito culturale. Questo può essere un qualcosa che per le persone adulte è sicuramente interessante.
Grazie Presidente Gattegna per essere stato con noi oggi, anche per la sua testimonianza.
Grazie a voi.
A risentirci.
A risentirci.
E il professor Megnagi ricordava anche un'altra importante iniziativa all'Università Roma Tre, quella di un archivio musicale di tutte le partiture prodotte nella terribile vita dei lager dai musicisti prigionieri, che proprio attraverso la musica, il comporre, la produzione artistica hanno voluto comunque dare una testimonianza estrema di vitalità contro appunto l'orrore e la morte di quei campi.
E questo è un progetto parallelo che ha come scopo mettere insieme tutto il materiale che c'è in giro per il mondo. Abbiamo 4.000 partiture, quindi la possibilità anche di poter incidere questo materiale. All'interno del master ci sono diversi musicisti che collaborano e l'anima di questo progetto è il mio amico Francesco Lottoro, che è un mio collaboratore e che lavora in questo ambito da diversi anni. Poi, per quanto riguarda tutto il corredo culturale, musicale e linguistico, abbiamo l'apporto di Luca Lombardi, di Miriam Megnangi e speriamo di poter coinvolgere in una prossima iniziativa che si terrà nel 2008 gli studiosi in giro per il mondo che si occupano di questo, per organizzare a Roma, ma grazie all'esistenza di questo master, un simposio in cui si possa mettere a fuoco la conoscenza e poter scambiare le conoscenze che abbiamo in questo ambito, che mi sembra un campo pionieristico su cui vale la pena confrontarsi e raccogliere la sfida.
Pionieristico, effettivamente questo master è unico in Europa, attivo già da 2 anni e coinvolge 20 università in tutto il mondo. Fra i suoi docenti avrà anche Feuerstein e Yehoshua. Come si insegna la Shoah?
Beh, noi abbiamo scelto una prospettiva interdisciplinare perché il tema della Shoah tocca molte discipline. È un elemento da cui non si può prescindere per comprendere lo sviluppo dell'identità dell'Europa nel dopoguerra e per comprendere anche i percorsi del pensiero religioso. Basti pensare a quale influenza ha avuto sulla nostra etate questa terribile tragedia, sulla rappresentazione del divino, tutta la ricerca teologica, sulle prospettive di ricerca di psicologia del profondo di cui mi occupo, la problematica del trauma, l'esperienza limite, il passaggio da una generazione all'altra, l'elaborazione che una generazione fa dei silenzi dei genitori. Poi c'è l'aspetto letterario, artistico, musicale, quindi una solida base di conoscenze storiche è il presupposto per la partecipazione a questo master. Quindi noi investiamo molto nella parte storica perché la gente abbia una, gli studenti abbiano una conoscenza profonda dal punto di vista storico della realtà europea, l'Europa contemporanea, l'Europa del Novecento, e parallelamente però l'approccio deve tenere conto di tutti questi aspetti. Quindi non, l'obiettivo non è quello di avere gli specialisti della Shoah, ma è quello di costringere le diverse discipline a riaprire un dibattito interno che faccia i conti con questo tema. Si pensi alla filosofia, alle riflessioni di Adorno, solo per fare un esempio. E poi ci sono le implicazioni politiche, quanto il tema della memoria oggi non è solo un tema che ha a che fare con la ricostruzione del passato, ma ha a che fare con l'immagine del presente, con l'immagine che noi vogliamo dare alla nostra realtà di oggi, quale mondo vogliamo costruire per il domani, quale immagine vogliamo trasmettere ai nostri figli, quale piccola porta vogliamo attraversare tutti per rendere questo pianeta più abitabile per tutti.
Cosa insegnerà Miriam Megnangi?
Dunque, io continuerò a fare il lavoro che ho sempre fatto da moltissimi anni a questa parte, quando appunto non c'era la possibilità di ascoltare differenze di stile interpretativo, o non c'erano CD di musica ebraica o di musica che parlasse del racconto ebraico, no? Dell'incontro appunto del popolo ebraico nelle sue varie migrazioni. Credo che utilizzerò tutta la mia esperienza da un punto di vista terapeutico, psicoanalitico, di approfondimento, di rapporto con l'ascolto. L'ascolto della tragedia, l'ascolto delle emozioni che si vivono dentro e fuori. E credo che si potrebbe, attraverso il canto e la teatralizzazione, no? La rappresentazione teatrale di quello che è accaduto, acquisire una maggiore conoscenza di tutta la tragedia.
Parliamo dunque di insegnamento a livello universitario, ma anche di scuole medie o di terza età, come nel caso dell'UPTER, appunto per Prasada invece di Gianni Trovalusci, che però ha coinvolto anche la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, quindi una scuola prettamente musicale, in questo progetto Voci di Testa. E io ricordo che proprio domani voi sarete alle Scuderie Aldo Brandini di Frascati alle 18 per uno dei 3 concerti dedicati al canto yiddish, alla musica balcanica e klezmer. Allora, vogliamo ascoltare Prasada e faremo anche un confronto musicale a questo punto con Miriam Megnangi.
Still der Nacht ist alles gestellt und der Frost hat stark gebrennt.
Una ragazza, una pelliccia, un berretto e in mano un mitra. Una ragazza dal volto giovane controlla il passaggio del nemico. Ha mirato, sparato e ha colpito un camion pieno di armi. La mattina è uscita dalla foresta con ghirlande di neve tra i capelli. La sua vittoria per la nostra generazione nuova e libera. E questo canto ci rivela un altro aspetto della Shoah, quello della resistenza ebraica. Silenzio, la notte è stellata, il canto di uno dei poeti più importanti del ghetto di Vilna, Glick, morto nel 1944 in combattimento. E questa è la versione di Prasada. Gianni Trovalusci al flauto, lo ricordo perché qui il nostro ospite è la voce quella di Sabine Meyer. E ascoltiamo anche Miriam Megnagi che nel suo CD Canto Esiliato ce la offre in un tono più filologico ma altrettanto drammatico e teatrale.
Speyer in die Hand. Am Heut, am Pelzen, am Beeren. Und halt in Hand fest an der Gang. Am Heut mit der Sammeten im Boni. Hit ob dem Säunes Karawan.
Questo canto è dedicato alle donne partigiane, è in Yiddish dell'Europa orientale. Miriam Megnagi, si sente anche lei una donna partigiana anche in questo suo portare avanti la cultura, la musica ebraica?
In un certo senso forse sì, nel senso che sono di parte in questo caso, sono di parte perché l'attraversamento di questa tragedia e l'attraversamento anche musicale, di questi racconti musicali che sono la storia vissuta dagli ebrei di quel tempo, è una cosa che io ho sentito molto profondamente in un momento storico in cui tutto questo non era possibile perché i muri c'erano tutti. Oggi c'è stata la caduta del muro di Berlino, quindi il diverso è abita accanto a noi, si può sentire parlare tante lingue diverse anche dentro uno stesso condominio, uscire per la strada e incontrare persone che provengono da altri paesi, che hanno colori diversi. Tutto questo, quando io ho iniziato il mio lavoro, non c'era, non era previsto, e quindi molta fatica credo di aver fatto questo lavoro proprio partendo da un interesse profondo che non è solo un interesse verso la mia storia, ma verso la storia del mondo dove io vivo. È una storia che non era riconosciuta come parte del mondo, no? Come se fosse sia il canto, sia la musica, sia la questione, tra virgolette, ebraica. La questione ebraica era una questione appunto ebraica, non era una questione che apparteneva al mondo. Oggi questa presenza ebraica è una presenza riconosciuta, è visibile, e quindi il canto è assolutamente uno strumento che a me è servito moltissimo per andare verso l'altro e andare verso me.
Un riconoscimento che oggi viene dalle più alte istituzioni del nostro paese, a cominciare dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento. Il Master in didattica della Shoah è stato tenuto a battesimo dal Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica Fabio Mussi.
Io proprio mi congratulo con l'Università di Roma III perché coltivare la memoria vuol dire aumentare le conoscenze anche scientifiche a livello interdisciplinare di quello che è successo una volta, che ci sembra enorme, che ci sembra impensabile, il progetto di estinzione del popolo ebraico, e che però non è detto che, come profetizzò Primo Levi, possa non succedere più. può non succedere più se si mantiene la memoria.
Tutelare la memoria della Shoah oggi è diventato anche tutelare la memoria in generale, la memoria della resistenza, dell'antifascismo, di una parte della storia.
No, intendiamoci, la Shoah, la soluzione finale, i suoi effetti, 6 milioni di morti, i campi di concentramento, il più grande abisso di disumanità che mai l'umanità abbia conosciuto, non ha paragone, non c'è niente che possa paragonarsi a questo. E tuttavia, naturalmente, ritornare con la memoria su questo unicum, su questa enormità, comporta anche capire come è potuto avvenire, che cosa è stato il nazismo, come si sia potuto determinare quegli eventi e anche poi di come ci siamo liberati dal nazismo, con la resistenza, con l'avvento delle democrazie nel dopoguerra. Ricordare la Shoah vuol dire anche ricordare tutta la storia che sta prima e dopo.
Soprattutto per la storia italiana, l'antisemitismo è stato spesso identificato con la destra, con il fascismo e anche con il post-fascismo. Eppure il professor Megnaggi parlava anche di responsabilità storiche della sinistra internazionale, dell'hegelismo, anche se poi Marx era ebreo.
Sì.
Quindi, ecco, ci sono anche delle contraddizioni. Oggi il discorso sull'antisemitismo, sulla Shoah, è appannaggio di una certa corrente politica?
No. Oggi no, ci siamo liberati definitivamente, effettivamente, di questo profilo di ambiguità che è restato a lungo nelle culture ottocentesche e novecentesche. È vero che c'è una parte di quella che è stata definita sinistra, Megnaggi qui ha ricordato la sinistra hegeliana, ma anche nell'Unione Sovietica era molto forte l'antisemitismo, che ha magari identificato l'antisemitismo con la lotta anticapitalista. Naturalmente questo non può certamente attenuare le fondamentali responsabilità del regime nazista e fascista, che hanno trasformato in una politica sistematica l'antisemitismo, hanno portato ai campi di concentramento e ai milioni di morti. E non si può dimenticare la responsabilità del regime fascista in Italia, che volle, che impose le leggi razziali, con un re che non esitò un attimo a porre la sua firma. Naturalmente le leggi razziali sono state un fatto terribile, 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 ma quando dovettero lasciare la cattedra circa 300 professori universitari ebrei, ci furono 3.600 ariani, loro colleghi, che si misero in fila per occupare il loro posto.
Oggi per lei, per la sua responsabilità politica come ministro dell'università, che cosa significa comunicare la Shoah?
Questo intanto, testimoniare come ministro del peso e dell'importanza che penso di dover dare a un'iniziativa come questo master sulla didattica della Shoah, e spero che arrivi il messaggio a tutta l'università perché altre iniziative seguano questo.
Un messaggio anche di onestà intellettuale, un monito per i docenti di oggi.
Sì, l'onestà intellettuale è fondamentale, per questo anche qui ho voluto citare un piccolo libro poco noto ma straordinario di un inglese uscito nel 1959, Come si diventa nazisti, ed è un'opera di sociologia politica, cioè mette sotto osservazione dal 31 al 33 una cittadina tedesca di una zona industriale che nel 31 è una delle capitali del socialismo tedesco. Tra comunisti e socialisti lì hanno più del 70% dei voti, Repubblica di Weimar, in 24 mesi, con la violenza, con il sopruso, con la minaccia, con la corruzione, con la suggestione degli slogan, ma in 24 mesi cambia totalmente faccia, quella capitale del socialismo diventa una delle capitali del nazismo. Quindi occhio, perché quello che è avvenuto può avvenire, nessuno è vaccinato.
Professor Megnaggi, lei parlava di storia ma anche di letteratura, ecco, in che misura la Shoah ha mutato anche il nostro linguaggio, le nostre parole e come oggi noi comunichiamo questo evento?
Noi pensiamo a come parlare della Shoah, come raccontare la realtà dei campi senza banalizzarla, senza trasformarla in perversione. Questo è un dilemma con cui si è confrontata la prima generazione dei superstiti, in particolare Primo Levi ha dovuto elaborare un linguaggio e la sua formazione di scienziato, di chimico, gli ha offerto gli strumenti per poter costruire un racconto che fosse rispettoso. E infatti nell'opera di Primo Levi lei non vedrà mai una descrizione che si confronta con gli abissi diretti del male, nel senso della descrizione di cose che possono sfociare nella perversione, cioè perché la descrizione del dolore può anche diventare estetismo del dolore, e invece c'è un grande rispetto per le persone. Nella terza generazione, nella quarta generazione, la sfida può essere raccolta cercando di individuare i linguaggi adatti che non facciano sfociare nella banalizzazione la descrizione di processi che toccano la profondità del male, del dolore.
E allora, per concludere, io chiedo anche ai musicisti in studio, Miriam Megnaggi, Gianni Trovalusci, come presentare anche questo repertorio che è a suo modo un racconto della Shoah senza banalizzarlo, visto che è anche diventato un po' di moda.
Da questo punto di vista, come dire, rivendico l'autenticità del gesto artistico
in quanto tale, voglio dire, nell'onestà intellettuale, che per un artista è proprio lì, poi, diciamo, nel momento in cui porge il suo operare su un palcoscenico, comunque si pone come un ponte di comunicazione verso il pubblico.
Miriam Egnaggi.
Io credo che al di là di tutto sia importante comunicare delle emozioni, cioè riuscire a trasmettere qualcosa, a comunicare qualcosa, che ci sia un incontro empatico tra chi porge questo racconto musicale, ma anche il racconto della tragedia o il racconto di un gioco, il racconto di una festa, perché il canto non racconta soltanto cose tragiche, no? Racconta anche la vita di tutti i giorni e racconta sentimenti universali. I sentimenti universali non sono banali, sono i sentimenti che ci permettono di vivere, di respirare, di andare avanti. Cioè, io credo che sia molto importante trasmettere la speranza.
Trasmettere la memoria e affiancarla alla speranza, una visione diversa del nostro futuro, è un grande patrimonio che oggi anche questa giornata della memoria presenta a tutti noi. Io ringrazio qui in studio il professor David Megnaggi.
Grazie.
Miriam Megnaggi.
Grazie.
E Gianni Trovalusci.
Grazie.
Grazie per essere stati con noi. Da Arianna Voto al microfono, Roberta Maccaroni alla console, il saluto, il consueto augurio di un buon fine settimana. A sabato prossimo.